che sei nei cieli. Continua così. Sono le parole che Gesù consegna ai discepoli. E con queste parole lui continua ad aiutare i suoi discepoli, quindi anche noi che ci riteniamo tali, continua ad aiutarli a contemplare. Non so se vi siete accorti che insegnando a pregare Gesù si sofferma a insegnare a contemplare. Padre di noi. E adesso non ci spostiamo per andare a vedere i nostri bisogni o quel che c'è sulla terra. Padre di noi che sei nei cieli. Continuiamo a guardare a Lui. Che significa questo? Che il pregare di Gesù consisteva anzitutto in questo esercizio, contemplare. Noi, almeno stando all'educazione e alla formazione che abbiamo ricevuto o che ci ritroviamo, parlando di pregare, avremmo cominciato o cominceremmo con le richieste. Per esempio quella del pane o quella della liberazione dal male o chissà quante altre. Gesù invece ci fa iniziare il nostro pregare col contemplare. Quella preghiera, quella forma, quel modo di pregare che noi riteniamo così sublime da giudicarlo troppo difficile. Roba da mistici, si dice da qualche parte o qualche volta. Addirittura troppo alta, tanto che non abbiamo coraggio di proporla ai nostri figli, alle famiglie, ai fedeli. Ricordo che anni fa, quando mi hanno chiamato a parlare ai fidanzati per prepararli un pochino, mi sono soffermato in 2 o 3 incontri su questa contemplazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per conoscerli un pochino. Ebbene, non dai fidanzati, ma dai preti che organizzavano, sono stato molto criticato, mi hanno detto troppo alta, cose troppo, e quindi poi mi hanno escluso, l'anno dopo non mi hanno più chiamato. È una preghiera troppo, ma se badiamo bene è proprio questa preghiera di contemplazione che aumenta in noi la fiducia in Dio e anche il coraggio di chiedergli qualche cosa di serio, di chiedere con fede. Anzi, ci dà quasi questa forma di preghiera il diritto di chiedere, perché ci sofferma, sì, sulla paternità di Dio e quindi anche sulla nostra figliolanza. Quindi è quella preghiera che ci dà fiducia e coraggio. Forse è anche quella forma di preghiera che ha il cuore del Padre ad ascoltarci, se immaginiamo che il cuore di Dio assomigli un po' al nostro. Noi siamo molto più propensi ad ascoltare quelli che ci guardano, che ci ascoltano, che ci ammirano, che ci apprezzano. Così immaginiamo che anche Dio è più attento a quelli che guardano a Lui con amore, apprezzandolo e stimandolo e interessandosi di Lui. Che sei nei cieli? Anzitutto, che sei? Ma Dio esiste davvero? È la Bibbia stessa che ci fa questa domanda. La fa non a noi, la fa così, in genere dice, c'è gente che dice, lo stolto dice, Dio non c'è, Dio non esiste. O nel Salmo 115 c'è questa domanda, dov'è il loro Dio? È la domanda che si fanno o che ci fanno gli stolti, gli atei, quelli che non hanno alcun interesse all'esistenza di Dio. Dov'è il loro Dio? Allora Gesù, facendoci pronunciare queste parole, che sei nei cieli, ci rende sicuri dell'esistenza di Dio e non solo della sua esistenza. Ci dice anche dove lo possiamo incontrare, quel Dio che abbiamo appena chiamato Padre nostro. Dove lo incontriamo? Dove lo troviamo per contemplarlo ancora? Sappiamo da tanti passi biblici che è Lui che ha creato i cieli e la terra, tanto che questa formula sta all'inizio del nostro credo. Ha creato i cieli e la terra. I cieli e la terra sono sue creature. Quindi Lui sta dentro le sue creature? Gli ebrei pensavano i sette cieli, che non ci sono solo i cieli, ma i cieli sono sette, come dire, completa la cosa, sette, uno sopra l'altro, distanti quanto uno dall'altro? 500 anni di cammino. Uno dall'altro. Quindi neanche tutti noi insieme saremmo capaci di passare tre cieli, se sono distanti 500 anni di cammino uno dall'altro. Così insegnavano i rabbini. E sono sopra il firmamento, che era visto, capito, come una lastra che tiene su le acque. Ogni tanto si apre qualche buco, qualche saracinesca e viene giù quando è ora di piovere, altrimenti sta su, sul firmamento. I cieli sono sopra ancora. Che sei nei cieli? Sei nello spazio creato da te? E l'hai creato per te, perché a noi è sconosciuto. Chi di noi è stato nei cieli? E ancora dobbiamo dirgli, sì, sei nei cieli, ma certamente sei fuori dai cieli, da questo spazio creato da te. Perché i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti. Diceva nella sua preghiera, mi ricordo più se Davide o Salomone, è come dire tu ci sei ma sei nel mistero, ci sei ma sei nascosto. Noi i cieli non li penetriamo col nostro sguardo, quindi ti nascondi, sei il Dio nascosto, nascosto ai nostri occhi, ti fai desiderare. Il nostro Dio è nei cieli, dice anche il Salmo, ancora il Salmo 115, rispondendo a quella domanda degli atei. E noi continuiamo a dire con l'altro Salmo 13, mostrami il tuo volto, non nascondermi il tuo volto. È il Dio nascosto. E chi è che ci racconta la gloria di Dio? I cieli narrano la gloria di Dio, perché la vedono, la sopportano, la comprendono, i cieli. I cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno, diceva Salomone, tantomeno il tempio che ti voglio costruire. Eppure anche lì Dio voleva nascondersi, entrava dalla porta a Oriente, abbiamo visto ieri. Se i cieli non ti possono contenere, cosa dobbiamo dire? Devi adattarti alla terra, perché una volta o l'altra i cieli si apriranno. E allora quello che c'è nei cieli lo si vede stando sulla terra. Che sei nei cieli? Quindi che sei nascosto? Sei il Dio invisibile. I nostri occhi non ti raggiungono, non possono vederlo. Ma questo Dio che si è nascosto nei cieli è il nostro Padre, il Padre nostro. Quindi dobbiamo dire allora anche l'amore del Padre è nascosto. Se il Padre è nascosto, anche il suo amore. E i cieli dove lui si nasconde sono lontani? Dove il Padre è nascosto, quelli sono i cieli. Dove il Padre è nascosto, lì è la sua presenza. Quindi i cieli, che anche che i nostri occhi non riescono a penetrare, quali sono? Sono i cieli della sofferenza, i cieli del dolore e anche quelli dell'amore che noi non riusciamo a penetrare mai fino in fondo, anche quelli della gioia. I cieli coprono l'uomo e l'umanità intera, tutta la terra, dovunque voi andiate. Anche se bucate la terra sotto i nostri piedi e sbucate fuori dall'altra parte, anche lì ci sono i cieli. Ci accompagnano dovunque. Dovunque noi siamo raggiunti dallo sguardo del Padre, perché Lui ci vede. Io non lo vedo mai perché è nascosto, ma Lui mi vede sempre come un vero Padre, che desidererebbe anche essere visto, essere riconosciuto, individuato, per incontrare il nostro sguardo, per incontrarci, per godere, perché noi possiamo godere anche di Lui e per vedere in noi questa gioia. C'era chi era San Silvano, mi sembra, del Monte Athos, che diceva: ma come mai? Io non ti vedo mai e tu mi vedi sempre. Facciamo almeno a metà. No, questo lo dico io, ma i cieli lo nascondono, ma cieli possono essere tutti i luoghi dove lui è nascosto, quindi anche quei fatti che per noi sono dolorosi, quelle situazioni che per noi sono sofferenza. Noi lì non lo vediamo, l'amore di Dio è nascosto. Vuol dire che non c'è? C'è, perché è anche nei cieli dove noi non lo vediamo. C'è anche, sono cieli per lui anche questi luoghi o queste situazioni, ambiti, che rimangono fuori dalla nostra capacità di penetrazione. La luce che mi permette di vederlo nei cieli, in tutti i cieli, e di scoprirlo, è la fede. Difatti, quando dico «credo che ci sei», allora comincio a vedere anche le montagne, le nuvole, le stelle, i fiori, gli uccelli, i bambini. Comincio a vedere tutto come espressione, come segni della sua presenza. Quando dico «credo che ci sei» e comincio a guardarmi attorno, mi meraviglio persino di una foglia d'un albero e sono così tante le foglie dell'albero e degli alberi. E mi meraviglio per una sola che sia fatta così, così bene, così bella persino. E poi, se ho studiato un pochino di botanica, così utile, pensa che viene fuori l'ossigeno che io respiro. Resto meravigliato. E allora quando dico credo che ci sei, comincerò subito anche a dire grazie che ci sei, perché tutto quello che mi circonda mi diventa segno. Segno non solo della sua presenza, ma della sua sapienza, della sua bontà, della sua fedeltà, del suo amore. E allora il mio credere diventa stupore, benedizione, adorazione, lode, eccetera, eccetera. Che sei nei cieli. Comincio a vedere l'amore di Dio nascosto, nascosto anche dentro i fatti della vita che mi toccano. E la fede non mi permette più di escluderne nemmeno uno, belli o apparentemente brutti che siano, belli o dolorosi o anche improvvisi che siano. E posso dire, ogni volta mi affido a te, che vedi di me, più di me, che vedi più in là di quello che vedono i miei occhi. Mi affido a te che mi segui con il tuo amore, come il pastore segue le sue pecore anche per una valle oscura, come dice il Salmo 23. Che sei nei cieli, quindi mi affido, perché sei mio e nostro Padre anche in quelle vicende dalle quali apparentemente sembri fuori, non sembri presente, anche in quelle vicende che diventano prova, che possono diventare tentazione, anche nelle vicende di dolore o di persecuzione, di incomprensione, di dubbio, anche in quelle vicende dove arriva la morte, eppure anche lì il tuo amore di padre certamente non è assente. Sono cieli che ti nascondono, ti velano, ma Dio è sempre sotto il velo con il suo amore, come il sole c'è sempre sopra le nuvole. Che sei nei cieli. Dicevo prima, i cieli ci sono ovunque, anche dall'altra parte dell'oceano. Quindi dovunque c'è il nascondiglio di Dio. Se vado di là dal mare, se scendo negli inferi, anche là tu sei, dice il Salmo 139. Anche là tu sei. Non sono mai solo, mai abbandonato. Non posso mai dubitare, non solo della presenza di Dio, ma del suo amore. Perché Dio non è mai staccato dal suo amore. È amore il nostro Padre. Lo sapeva Gesù quando ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio si era nascosto. L'amore del Padre non era visibile agli occhi umani, ma agli occhi della fede era ancora visibile. E allora Gesù lo chiama, perché sa che c'è, e sa ancora che è amore. E quindi continua: ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, pensa, mia forza, vieni presto, E poi aggiunge, tu mi hai risposto, io vivrò per lui, eccetera, eccetera. Vedete come finisce quel salmo? Con parole di affidamento, di speranza, di gioia, si può dire. Perché agli occhi dell'uomo Dio lo aveva abbandonato, ma lui era sicuro che non può succedere e che è solo un abbandono apparente. Così che i momenti dell'abbandono di Dio saranno quei momenti che lo riveleranno nei modi più belli, più grandi, meravigliosi, più stupefacenti, come è successo proprio a Gesù. Dio non era assente. 3 giorni dopo, ecco, la risurrezione, proprio come premio di Dio alla fede e all'amore fedele di Gesù. Che sei nei cieli. Non finiamo mai di contemplare anche questo luogo dove si trova il nostro Padre. Cosa vuol dire? Che i cieli noi li vediamo in alto, e li vediamo così in alto che non riusciamo a toccarli, nemmeno se siamo capaci di far salti in alto, nemmeno con l'ascensore, nemmeno con i grattacieli, nemmeno col grattacielo più alto del mondo, neanche con gli aeroplani, non riusciamo a toccare i cieli, sono irraggiungibili. Il Padre è là, non lo posso afferrare, cioè non posso possederlo, non posso conquistarlo come aveva pensato di fare Lucifero, o come pensava di fare Cafarnao, che Gesù ha rimproverato, come pensava di fare Babele e come sta pensando di fare la moderna Babele. Mi hanno fatto vedere l'altro giorno come il disegno del palazzo, adesso non mi ricordo più dove si trova, forse quello di Bruxelles o di un altro, di quelli dell'Europa Unita, uno dei palazzi simbolo di questa, hanno preso il modello dalla Torre di Babele. E difatti vediamo che l'Europa sta diventando, o è già, Babele. Pensate un po'. I cieli sono in alto, non possiamo. Il Padre lo vediamo lassù, cioè là dove noi non lo possiamo conquistare. Anche se lui ci ama come una donna il suo bambino, anche se ci ama diventando così piccolo da ascoltarci, come ha ascoltato Mosè e Samuele, anche se si china quasi che nei cieli ci fosse una finestra e lui si china per vedere se c'è qualcuno che cerchi Dio, si china per vedere i cieli e la terra, e lì rimane fuori, irraggiungibile alle nostre mani. Noi non lo possiamo condizionare, non lo possiamo cambiare, non possiamo cambiare la sua volontà e i suoi desideri. Ricordate cosa ha detto Gesù ai 12 quando lo hanno abbandonato i giudei, capitolo 6 di Giovanni, verso la fine. Gesù non ha detto aspettate, aspettate che addolcisco un po' il mio Vangelo, che vi dico le cose in un modo più abbordabile, più facile, più comodo. No, dice soltanto volete andarvene anche voi. Gesù è disposto a rimanere solo. Dio non lo si può condizionare con la nostra mente, con il nostro ragionamento, con le nostre voglie, con i nostri gusti. Volete andarvene anche voi? Era come dire: io non posso e nemmeno voglio cambiare i disegni di Dio per renderli più comodi per voi. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. È sempre così. Però noi sappiamo che i pensieri di Dio sono del Padre, quindi per noi sono una grazia, sono la nostra fortuna, i pensieri di Dio, anche se diversi dai nostri, o forse proprio perché diversi dai nostri, sono la nostra fortuna. Sono le sue mani che devono sempre raggiungere noi, non le nostre che raggiungono Lui. Nelle tue mani consegno il mio spirito. Io non ti voglio raggiungere per farti cambiare o per suggerirti qualcosa, ma piuttosto per consegnarmi a te. Sei nei cieli. Il fatto che Dio, cioè il nostro Padre, sia così irraggiungibile, nascosto, dappertutto, che sia in alto, non gli impedisce di sapere ogni giorno ciò di cui abbiamo bisogno. Non gli impedisce di curarsi dell'orfano, della vedova, di vedere quindi dove sono le sofferenze dei suoi figli. Non gli impedisce di vedere e di curarsi di chi è debole, fragile, povero, bisognoso, indifeso. E non gli impedisce nemmeno di vedere come noi prendiamo sul serio sia il suo essere padre, papà, sia il suo essere nostro. Quindi lui vede che anche noi ci facciamo carico, per quel poco che possiamo, di tutti i suoi figli. Lui lo vede. Come Dio vede noi ogni momento, anche se piccoli, nonostante che sia nascosto e irraggiungibile, così anche il nostro essere presente, essere in comunione con gli uomini, il nostro essere e vivere in fraternità con gli uomini, non impedisce al Padre di esserci Padre. Anzi, quindi noi possiamo occuparci dei nostri fratelli e questo è visto dal Padre e possiamo anche dire che ne gode, perché vede che è la sua paternità che si manifesta attraverso di noi. Quindi noi possiamo anche pensare così, di nasconderci anche noi nei cieli insieme con Lui, nei cieli degli uomini, nei cieli della sofferenza, nei cieli del dolore, nei cieli della gioia, anche noi ci possiamo nascondere lì, portando lì quell'amore che abbiamo ricevuto in dono dal Padre. Ultima cosa, ultima che vi dico io, non ultima che il Signore ci potrebbe suggerire con questa frase, con questa contemplazione: che sei nei cieli. Io solo vi dico, per finire, che il Padre nostro, se il Padre nostro è nei cieli, quella è la nostra patria. Ci possiamo nascondere là, vogliamo nasconderci là, vogliamo arrivare là, anche noi nei cieli. Non solo io, ma noi. Noi abbiamo visto stamattina, cos'è quel noi? La Chiesa. Tutta la Chiesa dentro il cielo di Dio. Quella è la nostra, non la mia, la nostra patria. Quindi anche noi, da essere irraggiungibili in qualche modo, da non lasciarci cambiare, condizionare dalle voglie degli uomini, del mondo, dalle comodità di quelli che vorrebbero che noi fossimo diversi, che la Chiesa fosse diversa. No, la Chiesa è nascosta nei cieli, è irraggiungibile. Non porta nel mondo le cose del mondo, casomai porta nel mondo le cose del cielo. Allora, quando anche noi ci nascondiamo là nei cieli, allora diventiamo vero sale per la terra, lievito che ha una certa forza, capacità di trasformare la terra. Diventiamo energia nuova per il mondo. Padre nostro che sei nei cieli. Quindi in quel che sei nei cieli vediamo il Padre, ma nei cieli vediamo anche il noi. Padre di noi che sei nei cieli. Dovremmo essere, per dirla più completa, che siamo nei cieli, perché siamo insieme. Non possiamo mai essere distanti dal Padre nostro. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.